Leonardo nell'introduzione ha citato il fatto che si apre la parola per riscaldare il nostro cuore alla presenza del Signore, e confido veramente che accada esattamente la stessa cosa per quello che condividerò con voi questa mattina. Abbiamo iniziato alcuni nei pensieri introduttivi c'è stato riferimento a qualcosa che ha detto Pietro. E altrettanto volevo condividere alcune frasi che il Signore ci ha trasmesso proprio tramite questo apostolo. Vi invito ad aprire la parola di Dio nella prima epistola di Pietro, al capitolo 2, leggeremo i primi 5 versetti. La meditazione che ho sul cuore ha questo titolo: Come accostarsi a Dio. Prima Pietro, capitolo 2, versetti da 1 a 5. Lo Spirito Santo, per bocca di Pietro, ci dice: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi vedremo essenzialmente tre principali argomentazioni, soffermandoci in modo particolare sulla prima, che è le tre principali condizioni per potersi accostare. Proseguiremo poi vedendo la seconda argomentazione, cioè una giusta considerazione della persona di Dio. Poi la terza, il risultato di un giusto accostamento a Dio. Vediamo come è un processo molto conseguenziale. Vediamo come è un processo che va avanti in costante crescita. Vogliamo quindi vedere subito la prima argomentazione, le tre principali condizioni che troviamo proprio nei primi tre versetti. La prima di questa condizione è un processo di liberazione costante. Il testo esordisce dicendo che ci dobbiamo liberare da ogni cattiveria, frode, ipocrisia, invidia e maldicenza. Alcuni superficialmente potrebbero pensare: beh, io ora sono un credente, queste cose ormai non si fanno più. Alcuni addirittura pensavano che Pietro sta scrivendo degli ebrei, questi ebrei erano dei bei personaggi. Ma cerchiamo di contestualizzare. A chi sta scrivendo Pietro? L'introduzione dell'epistola ci dice che erano degli eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Sta scrivendo dei credenti. Questo cosa vuol dire? Che noi corriamo il rischio di venire un po' superficialmente alla presenza di Dio, quando in realtà ci dobbiamo liberare di queste cose. Le facciamo. Le facciamo, questa è la nostra carne. Possiamo venire con la cattiveria, con l'ipocrisia del cuore, molto facilmente. La maldicenza richiederebbe tanti studi a parte addirittura, però ci cadiamo. Ecco perché il Signore ci dice: non dare niente per scontato. Alla domenica mattina, quando apri gli occhi, non prepararti quando sei già entrato in questo locale. Non prepararti in macchina, preparati appena apri gli occhi, ringraziando Dio che ti ha dato un altro giorno di vita, ringraziando Dio perché ti dà la possibilità di adorarlo ancora. E non so voi, ma è estremamente significativo che a scrivere queste cose sia stato proprio l'uomo che ha rinnegato Gesù tre volte. Il Signore ha scelto Pietro per scrivere queste parole e ha scelto la persona giusta perché Pietro ha vissuto determinate esperienze e ha imparato che non ci si può accostare a Dio superficialmente. La prima cosa che devi fare: liberati. Hai qualcosa di cui liberarti. Un brutto pensiero, appena sveglio magari, una notte un po' turbolenta, pensieri cattivi, malignità, confessa, stai per venire alla mia presenza. La seconda condizione La troviamo nel versetto 2, l'ho chiamata un processo di formazione. Qui c'è la preparazione del nostro cuore e la logica conseguenza della liberazione. Cosa ci dice il versetto 2? Che dobbiamo essere bambini. Noi quando pensiamo ai bambini pensiamo in automatico, almeno a me capita molto spesso, il famoso versetto di Matteo 18, 3, no? Se non cambiate, non diventate come piccoli fanciulli, non potrete entrare nel regno dei cieli. C'è una corrispondenza, c'è una certa corrispondenza con questo versetto, ma al tempo stesso un dettaglio di non poco conto. I bambini di Matteo 18 sono piccoli, quelli di Prima Pietro 2 sono appena nati. Cosa fa un neonato? La maggioranza di noi ne ha l'esperienza, a voi manca poco. Cosa fa un neonato? Nasce già preciso, cioè nasce già con una certa conoscenza, parla eccetera. Il neonato fa una sola cosa, piange. Non per cattiveria, non per capriccio, piange perché è l'unico modo che ha per poter comunicare. Perché? Perché è appena nato. Ricordo le prime esperienze, i primi giorni di paternità erano difficili perché dal il pianto poteva voler dire qualunque cosa. Poteva voler dire ho fame, poteva voler dire ho le coliche, poteva dire ho il pannolino sporco. Poi arriva l'esperienza e si riconosce anche che il pianto magari è diverso rispetto ad altre circostanze, però colpisce il fatto che questo è l'unico modo che ha il bambino di comunicare, e comunica perché ha bisogno e non è in grado di farlo da solo. E mi fa riflettere perché è il tipo di atteggiamento che Dio vuole da me, come un bambino appena nato. Signore, mi hai dato questo giorno, alzo la mia voce a te perché non so come fare senza di te. E non una preghiera del tipo grazie Signore per questa giornata, aiutami, bon, basta, ho fatto il mio dovere a lavorare, eccetera, eccetera. Non è questo il fatto. Come bambini appena nati, la riveduta dice desiderate, la Diodati e credo anche le Luzzi dice un'altra parola che mi piace di più, appetite, il latte. La metafora del neonato è proprio adatta, perché il neonato, se c'è una cosa che può, l'unico alimento che beve è il latte, appunto. Ma il latte che ci ha dato il Signore è il puro latte spirituale. La Diodati dice il puro latte della parola. Cosa vuol dire puro? Puro un qualcosa di netto, qualcosa che non ha alcun tipo di macchia, un qualcosa che non è mescolato ad altre sostanze, così com'è. I dottori sono concordi nel dire che il latte materno è un latte puro ed è il latte necessario per far crescere il bambino. Poi con i progressi della scienza si è arrivati anche al latte artificiale, consigliato però soltanto a quelle mamme a cui non esce il latte materno. Ma qualcosa di naturale, qualcosa di fondamentale per far crescere il bambino, il nostro latte è di natura spirituale. Chiaramente non è un qualcosa di fisico né di materiale, è un qualcosa che viene dall'alto. Come la nuova nascita. La nuova nascita è una nascita dall'alto, così la definisce la scrittura, ed è un qualcosa che soltanto Dio ci ha potuto dare. Però dobbiamo fare una precisazione. Mediante questo latte spirituale bisogna crescere. Questo cosa vuol dire? Dio sicuramente sa nutrire i suoi figli in un modo straordinario, ma, come del resto ogni genitore, vuole che i figli imparino un po' a nutrirsi da soli. È previsto un processo di svezzamento spirituale. Perché? Perché il latte, fondamentalmente nella scrittura, rappresenta due aspetti principali. Il primo è la benedizione di Dio. Basta leggere il Pentateuco. Come viene definita la terra promessa? Un paese dove scorre il latte e il miele. I 12 esploratori mandati a Canaan. Noi dal testo sappiamo che l'80% presentò un resoconto molto negativo, tanto che dissero nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Il 20%, che era quello della ragione, aveva detto questo paese è nostro. Aveva ragione la piccola percentuale, no? Però leggendo il resoconto ho notato che c'era una cosa su cui si era d'accordo al 100%. Quel paese è veramente un paese dove scorre latte e miele. Questo era l'unico dato su cui erano tutti d'accordo. La benedizione di Dio. Un secondo significato, il latte rappresenta i primi insegnamenti della parola di Dio. o se preferite, usando un linguaggio ancora più biblico, l'insegnamento elementare della parola di Dio. Perché elementare? Perché dopo questo latte, se si cresce per la salvezza, si arriva a mangiare il cibo solido. Venite con me in due brani che conosciamo molto bene, ma leggerli fa sempre bene. In Prima Corinzi, il capitolo 3, i primi due versetti. Teniamo il segno sempre in Prima Pietro, perché ci torneremo. Andiamo in Prima Corinzi, capitolo 3, i primi due versetti. Qui l'Apostolo Paolo fa una particolare riprensione alla Chiesa di Corinto, una Chiesa profondamente divisa nella comunione, nella condotta e in alcuni aspetti anche nella dottrina. Vediamo a un certo punto, capitolo 3, dal versetto 1, dice: «Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali». Dal contesto capiamo che essere questo bambino in Cristo non sono gli stessi bambini di Matteo 18. Qui stiamo parlando a persone in Cristo, quindi a dei credenti, a dei convertiti, ma che sono rimasti bambini, e capricciosi peraltro. Bambini che discutevano, bambini che litigavano. E l'Apostolo Paolo dice: voi siete stati arricchiti di ogni cosa, eppure non crescete. Avrei voluto darvi del cibo solido, ma non siete in grado di assimilarlo. Nessuno farebbe mangiare un neonato una fiorentina, tanto per capirci. E se accadesse, penseremmo a ragione che quel genitore avrebbe qualche problema mentale. Così ha dovuto fare l'Apostolo Paolo. E poi proprio l'Apostolo Paolo diceva che nella Chiesa ci sono dei ruoli precisi, perché la Chiesa è la famiglia di coloro che sono in Cristo. Doni dati per il perfezionamento dei santi, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini, non bambini, di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Una statura che ci permette di non essere sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Non ci si può fermare al latte, perché fermarsi al latte, quando soprattutto si hanno diversi anni di conversione, la Scrittura la definisce carnalità. E l'altro brano conosciuto, Epistola agli Ebrei, capitolo 5, versetto 12. Leggiamo questo versetto. Ebrei capitolo 5 versetto 12, ho notato proprio scrivendo questi appunti un particolare che non avevo mai visto prima. Ebrei capitolo 5 versetto 12. Troviamo scritto: infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. Invece avete, attenzione a questo dettaglio, di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Di nuovo bisogno, ma soprattutto siete giunti. Siete giunti a questo punto, vuol dire che prima vi nutrevate di cibo solido e invece state regredendo. Siete ritornati al latte. Il latte rappresenta i primi elementi degli oracoli di Dio. E quali sono questi insegnamenti elementari? Ce lo dicono i primi due versetti del capitolo 6. Lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Io non potevo fare a meno di notare che risurrezione dei morti e giudizio eterno, per dire in una parola che noi conosciamo come escatologia, sia un insegnamento elementare e molti di noi ancora oggi non sanno che cosa voglia dire. Il punto è questo: se non c'è questo processo di liberazione, se non c'è questo processo di formazione, non si può sperimentare, terza condizione, la bontà di Dio, versetto 3 di Prima Pietro. Non si sperimenta quotidianamente la qualità di questo cibo spirituale. Dio dà dei cibi succulenti, cibi solidi, ma noi preferiamo il latte. Non vogliamo andare fin qui e non oltre. Fino alla salvezza ci posso arrivare, dopo no, mi chiedi troppo. Forse è per questo motivo che tante volte si viene alla presenza del Signore più per un senso del dovere che per un senso di riconoscenza, come Dio vuole. Tante volte non si arriva a sperimentare una liberazione. Veniamo qui come se nulla fosse, dicendo: non ho bisogno di liberarmi di niente, sono stanco, ho anche avuto una giornata di un certo tipo. Non c'è la preparazione del cuore. E questo Dio è buono diventa un concetto allo stesso modo in cui 2 più 2 fa 4. Rimane a livello mentale. Dio non vuole che noi ci accostiamo a Lui per abitudine o per inerzia. Richiede la preparazione, richiede la liberazione e richiede che noi confessiamo la bontà. Non in senso teorico, ma in senso pratico. Signore, mi hai preservato da questa tentazione. Signore, mi hai aiutato sul posto di lavoro perché avevo tante cose da fare e per la tua grazia sono riuscito a farle tutte senza avere intoppi o imprevisti. Sto citando degli esempi così. Quando si sperimentano queste condizioni, ci si può accostare. E si può passare, per esempio, alla seconda argomentazione, cioè una giusta considerazione della persona di Dio. Se non ci sono le condizioni prima, non hai una considerazione giusta, hai una considerazione distorta, perché pensi, fin qua Dio può fare qualcosa per me, fin l'altro lì no, evidentemente non può. Non è così. Non ci accostiamo come Lui vuole. E mi affascina molto questo aspetto, perché quando siamo certi dell'azione di Dio nella nostra vita, l'adorazione è un qualcosa di spontaneo, non di forzato né di eccessivamente macchinoso. Mi piace molto, tornando ora in Prima Pietro, il versetto 4, come viene definito Cristo. Non troviamo scritto palesemente Signore Salvatore, per quanto Lui effettivamente lo sia, attenzione, ma viene definito la pietra vivente. Chi di noi avrebbe mai accostato queste due parole? Come fa una pietra a essere vivente? La pietra non ci parla soltanto di una roccia che nessuno può muovere, ma ci parla proprio del principio di stabilità e di fondamento su cui noi costruiamo la nostra vita spirituale. Pietro, ricordiamoci il fatto che sta parlando proprio colui che lo ha rinnegato, dice: questa pietra è stata rifiutata dagli uomini. Noi lo sappiamo. Questa parola è diventata carne, ha abitato in mezzo a noi. Però attenzione, questa pietra, pur avendo abitato in mezzo a noi, è stata rifiutata, palesemente. È stata rifiutata dagli uomini, ma agli occhi di Dio com'è questa pietra? Una pietra scelta, la Diodati dice eletta, è una pietra preziosa. Questa pietra scelta, Pietro l'aveva già definita come tale nel capitolo precedente, nel capitolo 1, quando parla del sacrificio di Cristo, dice: un sacrificio designato prima della creazione del mondo che è stato manifestato negli ultimi tempi. E quando Pietro dice che questa è una pietra preziosa, sta citando Isaia 28:16, lo leggo io, dove Isaia dice: io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa, e qua preferisco la traduzione della Diodati, non si smarrirà. Se costruisci la tua vita in Cristo, rispettando le sue condizioni, tu non ti perdi, è Dio stesso che si prende l'impegno di dirlo. E non solo. Quando facciamo attenzione alle sue condizioni, quando abbiamo la giusta considerazione di Dio per chi Lui è veramente, arriva un risultato importante. Terza e ultima argomentazione. Per spiegare questo straordinario risultato, oltre a il versetto 5 di Prima Pietro, volevo leggere insieme altri due versetti molto importanti che ci fanno capire veramente la grandezza della posizione di cui noi beneficiamo oggi. Andiamo in Seconda Pietro, il capitolo 1, versetto 4. Basta sfogliare due o tre pagine avanti. Li leggiamo insieme, non li commentiamo, ma vediamo veramente cosa c'è veramente dietro la nostra salvezza. Cosa c'è veramente nella bontà del nostro grande Dio. Seconda Pietro 1:4. parlando della gloria e della virtù, dice: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose, grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della sua della concupiscenza. Siamo diventati partecipi della natura divina. E il secondo versetto, Romani capitolo 8, versetto 29. Romani capitolo 8, versetto 29. Dopo che l'apostolo Paolo dice: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, dice versetto 29: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a, non a salvezza, ma a essere conformi all'immagine del figlio suo. Ecco la vera predestinazione. Dio ci vuole salvare innanzitutto, ma ci vuole trasformare. Ecco perché ho dovuto trattare le tre condizioni all'inizio. Ecco perché forse tante volte, quando giustamente viene detto che alla fine di una riunione non si esce mai come si è entrati, a volte invece capita il contrario. Che tu dici: ma lo dicono ma non è successo niente. Perché? Perché non ti sei accostato come Dio voleva. Guardate che risultato invece quando è come Dio dice. Torniamo ora al versetto 5 di Prima Pietro e concludiamo. Cristo è una pietra vivente. Noi siamo pietre viventi e non siamo di serie B. Siamo pietre viventi. Siamo delle rocce agli occhi di Dio. Siamo un fondamento spirituale davanti al popolo che perisce per mancanza di conoscenza e anche davanti alla famiglia spirituale, perché siamo edificati per formare una casa spirituale. Siamo edificati per essere un sacerdozio santo, non il sacerdozio aronnico che prevedeva un sacrificio fisico di animali, ma un sacrificio santo, un sacrificio spirituale. Siamo nati dall'alto, ci cibiamo di un cibo spirituale, il nostro servizio è un servizio spirituale, i nostri sacrifici sono sacrifici spirituali. Vale la pena pertanto ricordare quello che il Signore ha fatto per noi, ricordare la posizione in cui noi siamo, perché noi siamo un sacerdozio regale, siamo una gente santa, siamo stati comprati, apparteniamo al Signore e si vede che apparteniamo al Signore. È così che si attirano le anime. Perché? Perché queste anime possono anche loro diventare, possono entrare a far parte di questa straordinaria famiglia spirituale che oggi, dopo aver esaminato se stessa, si può accostare liberamente a questa roccia vivente che un giorno ci ha dato la vita eterna. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.